Gentile pubblico, dicevo di naturalismo e storicismo nell'etnologia che esce nel 41 e appunto in modo molto così netto se la prende sia con gli etnologi che con i filosofi, soprattutto con gli etnologi, è una rassegna, diciamo, delle principali scuole che erano seguite anche in Italia, la scuola storico-culturale di Padre Schmidt, che era appunto a Roma, e di Grebner, nota anche come scuola di Vienna, l'evoluzionismo, i francesi, Lévi-Brull in particolare, perché gli interessavano certe cose, ma un po' tutta la scuola francese, e l'accusa era quella di naturalismo, che è una categoria che De Martino continuerà ad utilizzare, anche se cambiandole significativamente di segno. Per esempio, ritorna nel 49 in un articolo molto importante e che è un po', diciamo, l'avvio della presenza pubblica di De Martino e il dibattito politico intorno a una storia del mondo popolare subalterno, sempre in società, dove era anche questo del 53 che citavo prima. Naturalismo anche lì attacca l'etnologia, lì diventa l'etnologia borghese, perché è naturalista. Che vuol dire naturalismo? Da un punto di vista crociano, da entrambi i punti di vista, vuol dire che è una disciplina, e quindi i loro cultori, gli antropologi, considerano questa umanità a livello di animali, cioè è una scienza naturale che considera il mondo primitivo sostanzialmente fuori dell'umanità. Naturalmente è una forzatura polemica, è chiaro, un po' già ne sapete di storia dell'antropologia, quindi la questione non può essere liquidata in questi termini, ma era una chiave di interpretazione teorica. Da un punto di vista crociano, considerare l'etnologia una disciplina di storia naturale era un bel insulto, perché le scienze, appunto, non umanistiche erano comunque considerate discipline e procedure conoscitive di serie B, euristiche, come dicevano loro, di livello filologico, cioè cose che servono ad accertare i fatti ma non il senso e il valore dei fatti. E studiare l'umanità primitiva in questi termini voleva dire appunto ancora tenerla fuori. Da un punto di vista appunto dello storicismo idealistico, cosa mancava a queste discipline e perciò erano semplici scienze naturali? Mancava il problema storico, cioè si fa storia e si interpreta il senso dell'esperienza umana quando lo studioso si pone un problema. Nel naturalismo e storicismo e etnologia questo non viene molto sviluppato, ma viene solo accennato, e lo sviluppo avverrà con, tra l'altro, una stratificazione interna interessante che Angelini ricostruisce nel mondo magico, ed è in fondo anche la motivazione per cui quelle righe che abbiamo letto, De Martino può dire: manca questo filo, cioè loro fanno parte della stessa storia nella quale siamo noi, e se li teniamo fuori non avremo una visione vera, compiuta e valida anche della nostra storia. Il problema storico che De Martino porrà è quello del magismo, appunto, della funzione della magia come complesso culturale, che è nella sua interpretazione la chiave di volta per l'interpretazione di queste società in relazione alla società europea, alla società occidentale di cui fanno parte gli studiosi. Ci ritorno subito, concludo il parallelo con il 49 e intorno a una storia del mondo popolare subalterno. Lì l'etnologia borghese è naturalista perché è borghese, e cioè a dire l'etnologia nasce col colonialismo. Il colonialismo che cos'è? È lo sfruttamento del mondo subalterno fuori dell'Europa, che è tale e quale lo sfruttamento che viene fatto del mondo popolare subalterno in Europa e in Occidente. Quindi c'è sempre una visione strumentale e di fatto non di riconoscimento di pari umanità di queste popolazioni, che servono semplicemente ad arricchire il colonialismo europeo e gli studi degli studiosi che seguono il colonialismo europeo. Lì il problema storico che verrà posto è il riscatto di queste popolazioni. La risposta è nella dottrina sociale, diciamo socialista, mancando la quale all'etnologia borghese sono naturalisti. È sempre una mancanza, cambia di segno, ma è una mancanza per cui non approda mai a livello di vera scienza. Qui, diciamo, parlando del magismo come chiave di volta, ho un po' anticipato la fine del discorso, che appunto in realtà si sviluppa lungo tutto il lavoro complicato e con varie interruzioni del mondo magico, ma è già presente in naturalismo e storicismo nell'etnologia, in cui, diciamo, questa categoria della magia è, diciamo, una delle cose che viene discusse sistematicamente nel criticare le varie scuole etnologiche. E il libro si chiude con il lancio di un programma per una etnologia storicista, che appunto, come dicevo prima, è una cosa anche un po' eretica dal punto di vista crociano. Il libro comunque ebbe una discreta accoglienza. Croce personalmente non intervenne su questo, ma sulla sua rivista La Critica Sociale, che tra l'altro è raggiungibile anche quella online, il sito della biblioteca, non mi ricordo il sito di chi è, ma la digitalizzazione l'ha fatto la biblioteca di filosofia, la nostra, qui di Villa Mirafiori. Quindi tutta la collezione, se non ricordo male, della Critica, la rivista di Croce, è online. La recensione di Adolfo Omodeo su naturalismo, storicismo e etnologia c'è, la vedevo qualche ora fa, ed era una recensione cautamente positiva, con una, diciamo, critica abbastanza seria, finale, per non dargli troppo spago, ma insomma, diciamo, questa prima uscita de Martiniana ebbe una discreta accoglienza. Di fatto il suo lavoro non si è mai interrotto, e laddove lo aveva interrotto nella parte polemica di naturalismo e storicismo, lo va a riprendere con un nuovo progetto che, diciamo, diventerà il libro Il mondo magico nel 48, ma non nasce così. Angelini fa una ricostruzione della gestazione del mondo magico in quattro fasi. Il mondo magico, non so se avremo occasione di ritornarci nelle settimane che seguono, ma da più parti è considerato un po', diciamo, il libro più riuscito di De Martino da vari punti di vista, sicuramente il più audace teoricamente e il più impegnato sotto il profilo teorico. Risentivo l'altro giorno, anzi no, sentivo, perché sapevo che esisteva ma non l'avevo mai sentita, una conversazione alla radio di Carlo Ginzburg, di una radio svizzera italiana, si trova online. Carlo Ginzburg, che è uno degli storici più importanti in assoluto italiani, ha intrattenuto un dialogo con Ernesto De Martino, da piccolo Ginzburg, anche in persona, raccontava che l'aveva visto due volte, cioè andava a parlare due volte, anche perché essendo figlio di Natalia Ginzburg ed essendo De Martino autore e einaudiano, insomma, il nome Ginzburg cioè, gli era tutt'altro che ignoto, ma lui racconta di quanto fu colpito proprio dalla lettura de Il mondo magico, lui Ginzburg, e di come questa lettura, e anche qui è venuto a parlare più volte invitato dai colleghi di Storia delle Religioni, hanno intrattenuto dei seminari proprio in questa stessa aula con Ginzburg, ha scritto alcuni interventi importanti sul suo rapporto con De Martino. Ginzburg, il suo primo libro fu I Benandanti, che era su lui aveva trovato dei processi, lavorava molto sulle carte d'archivio, cercava processi in archivio, eccetera, trovò queste cose che è molto simile, cioè lui ci rivedeva, dice chissà se, che cosa ne avrebbe detto, il libro uscito nel 66, chissà che cosa, diceva Ginzburg in questa conversazione alla radio, chissà che ne avrebbe detto se avesse potuto leggerlo. Secondo lui gli sarebbe interessato molto, perché avrebbe visto in carte d'archivio relative a un'Italia di tanti secoli prima cose relative, cose che secondo lui in buona parte davano ragione a una serie di intuizioni e di spunti presenti nel mondo magico e che poi De Martino avrebbe anche ripreso successivamente naturalmente, ma che nel mondo magico erano poste con particolare forza. Quindi diciamo è un libro che ha scavato e ha inciso in percorsi molto diversi, anche lontani da quelli che l'autore poteva immaginare. Seguendo la ricostruzione di Angelini, vediamo che appunto De Martino ci comincia a lavorare di fatto immediatamente e in qualche modo nell'introduzione, nella prefazione del mondo magico si vede il nesso immediato con l'operazione naturalismo e storicismo nell'etnologia, quando nella prefazione del mondo magico lui completa, diciamo, la critica ai filosofi che aveva avviato con l'altro libro, parlando di una formula che poi appunto sarà abbastanza famosa, quella di storicismo eroico, contrapposto allo storicismo pigro. Criticava De Martino lo storicismo pigro dei filosofi che si erano adagiati sulla ripetizione delle quattro categorie crociane e, diciamo, vivacchiavano. Era ora di confrontarsi, di allargare il campo e di confrontarsi con realtà che non rientravano nel panorama standard delle indagini filosofiche e degli interessi storicistici, e questo lui lo chiamava eroismo dello storicismo, cioè andare oltre il conosciuto, e in questo senso lui diceva: riprendiamo un insegnamento di Croce, che è il primo a dirci di non continuare a battere sempre le stesse piste. Nella seconda recensione che dedicherà a questo libro Croce, riprenderà questa frase per dire: sì, ma io non dicevo mica di andare in queste direzioni, caro De Martino. Diciamo che il mondo magico segna il punto di maggior distanza teorica di De Martino da Croce. Questa, diciamo, dell'avvio e del nesso immediato con l'operazione naturalismo e storicismo, Angelini la chiama fase zero del lavoro sul mondo magico. La fase 1, che è dei primissimi anni 40, 40-41, è quando De Martino pensa a una storia generale della magia, e quindi ci ricomprende, allargherebbe il discorso che aveva cominciato con naturalismo e storicismo sul mondo primitivo alla storia, per dire, quella di cui si occuperà un Ginzburg, i Benandanti, la storia della decifrazione del Sabba, eccetera, alla magia nella storia europea, seguendo il filone che in qualche modo la civiltà europea si era costituita come tale. Questo è un tema che, per esempio, ritorna anche all'introduzione della Terra del Rimorso, vincendo il pensiero magico, superando il pensiero magico, che era una presenza e una caratteristica anche dell'alta cultura europea, non era una faccenda che riguarda solo i primitivi, era una presenza forte anche nell'alta cultura europea, e in qualche modo la cultura moderna si fa tale vincendo il pensiero magico. Quindi la prima idea era quella di allargare, di usare questa categoria della magia, la discussione della magia, per allargare il campo a ricomprendere anche la cultura europea. Questa, diciamo, idea viene abbandonata abbastanza rapidamente, perché il tema si allargherebbe in modo davvero ingovernabile, e la fase immediatamente successiva è una fase abbastanza scandalosa, quella in cui si pone il problema, che viene poi trattato nel primo capitolo del Mondo Magico, della realtà dei poteri magici. Cioè De Martino dice: ma siamo così sicuri che diamo proprio per scontato che la magia è solo falsità, non c'è nulla di efficace, di vero in tutta questa storia, ovunque essa si è manifestata? E per alcuni anni, diciamo, questo tema è al centro dei suoi interessi, ne scrive, ci sono alcuni saggi su questo, e lui entra, per esempio, e ne diventa anche il segretario, nella società di metapsichica, che sarebbe una società che studia il paranormale e quindi diciamo fenomeni simili a quelli magici, ma nella società contemporanea. Per diverso tempo questo è un tema che interessa particolarmente De Martino, tenta di sollecitare i suoi interlocutori dell'epoca, che lo evitano prudentemente, quasi nessuno lo prende sul serio su questa questione, e diciamo Angelini ci dà varie lettere in cui, appunto, ci sono risposte abbastanza abbastanza evasive. L'ultima fase, che grosso modo può partire dal 42 fino a pubblicazione del libro, è quella in cui De Martino si imbatte in un autore che gli viene consigliato proprio da padre Schmidt, che si chiama Sergei Shirokogorov. Era un russo espatriato, non viveva in Russia, era andato via dopo la rivoluzione, e dato che studiava Siberia, Cina dell'Est, eccetera, va poi a vivere a Shanghai, a lavorare all'università di Shanghai. Shirokogorov era uno studioso dello sciamanesimo e scrisse un libro negli anni 30, 32 mi sembra, non ricordo, ma De Martino lo conosce nel 42, appunto, su consiglio di Schmidt, un libro in inglese, di padre Schmidt, un libro in inglese, sullo sciamanesimo dei Tungusi, appunto, popolazione siberiana. E qui De Martino, diciamo, fa una vera scoperta, cioè scopre una serie di cose in queste ricerche che in qualche modo, riflettendo sulle quali, vengono poste le basi proprio del suo lavoro, diciamo nella sua completezza, del mondo magico. La questione della realtà dei poteri magici, per esempio, diventa l'efficacia dei poteri magici, che è una cosa un po' diversa, ed efficacia contestuale dei poteri magici, cioè legata a un determinato contesto. Questa, per esempio, è una cosa molto che lui riprende anche nella Fine del mondo, ma è una cosa che ritorna largamente in questo articolo, che è l'ultima parola detta da De Martino in vita, intitolato redazionalmente Rapporto sull'aldilà, in cui l'intervistatrice Fausta Leoni non gli chiede di sciamanesimo, ma gli parla appunto di poteri magici, del paranormale, della realtà, eccetera, eccetera. E lui, lungi dal dire tutte balle, dice sì, qualcosa ci può essere, anche gli strumenti possono rilevare, eccetera. Questo leggetelo, perché sta, appunto, l'ho caricato la volta scorsa. Dalla seconda metà in poi dell'articolo parla di queste cose, ma sono i segni di una crisi. Questo tipo di cose cominciano a funzionare in presenza di una crisi, quando la presenza normale della cultura come dispositivo normale di esserci nel mondo va in crisi, e sul piano collettivo e sul piano individuale c'è spazio per la follia della realtà. Usa questa espressione: la follia della realtà è una realtà. Quindi, e dice, però è delimitato, è circoscritto a un determinato contesto. Nessuna cultura si è mai basata sul magismo. Che il magismo possa essere una chiave di interpretazione è un conto, e parlare di mondo magico è un conto, ma dice qui: nessuna cultura si è mai basata sul magismo. Un popolo di cacciatori fa tutte le sue pratiche magiche prima di andare a caccia, ma non si ferma alle pratiche magiche, poi va anche a caccia. Però, dice, contestualmente una efficacia queste pratiche possono averla. E qui, appunto, questa diciamo scoperta gli viene dalla lettura dell'etnografia, appunto, sullo sciamanesimo tunguso. E lui non è d'accordo sulle premesse e sulle conclusioni, diciamo, sul quadro teorico di Shirokogorov, ma è d'accordo, e insomma rimane molto convinto, da tutto il procedimento argomentativo e da tutti i casi presentati, a cui poi ne aggiungerà molti altri, perché dice qual è la funzione, l'efficacia di questi poteri magici nella fattispecie dello sciamano. Shiro Kogoroff contesta la interpretazione standard degli sciamani come in termini medici. È la stessa questione che tornerà nel tarantismo. Le tarantate non sono malate, non è una questione di malattia e non è nemmeno una questione riducibile a pur non escludibili punture di esseri viventi come tarante o scorpioni o cose del genere, ma sono irrilevanti. Non è questo il punto. Lo sciamano non è una persona labile di mente. Fu creata una categoria specifica, l'isterismo artico, per definire una serie di fenomeni che si venivano identificando all'epoca. Shiro Kogoroff mette in evidenza come non è questo il punto, e De Martino lo rilegge facendone una acquisizione definitiva che poi applicherà, diciamo, in tutti i suoi studi. In realtà queste figure funzionano perché mettono in atto dei dispositivi che salvano il gruppo o i singoli che gli si rivolgono da momenti critici che non sarebbero altrimenti superabili. E questa è la fase in cui viene anche coniata la categoria della crisi della presenza e del dramma della presenza, che è associata appunto a letnografia siberiana, l'etnografia malese, cioè sono riscontrabili vari fenomeni che sono stati riferiti e in cui ci sono episodi di perdita di sé. De Martino costruisce di fatto una teoria sopra, e questo gli verrà anche contestato da un punto di vista strettamente della liceità di costruire questo tipo di castelli su determinati dati etnografici, ma è un modello interpretativo generale per cui l'efficacia dei poteri magici, degli sciamani, degli stregoni, eccetera, consiste nella capacità di tutelare la comunità da fasi di crisi determinate, da cui la comunità o i singoli che ne fanno parte non potrebbero uscire, che non avrebbero gli strumenti per superare, di tutelarli in modi culturalmente dati. Ogni complesso culturale funziona a modo suo nel posto dove c'è e dove funziona e assolve la sua funzione. In questo senso non se ne può fare un ragionamento di tipo biomedico, psichiatrico, zoologico, naturalistico, ma ne va fatta un'analisi storico-culturale. È lo stesso modello che lui applica alla magia nel meridione, alla lamentazione funebre in Lucania, al tarantismo in Salento. La lamentazione funebre, per esempio, qui nel mondo magico non mi pare che si parli di destorificazione del negativo, è una cosa che viene dopo. Il lamento funebre con questa sua iterazione è un meccanismo per cui ci sono delle mediatrici che sono addette a fare questo, le lamentatrici di professione, che intervengono e insieme ai parenti, insomma, alle persone più direttamente collegate con il defunto, attivano un procedimento rituale, quindi un qualche cosa che tutti sanno già come funziona. E la crisi radicale della morte, quello della morte che poi diventa la fine del mondo, è un tema ricorrente negli interessi, nel lavoro e nella riflessione di Ernesto De Martino, che c'è di più radicale come crisi della morte. La morte induce, scatena una crisi, la comunità interviene con procedure conosciute, tutti già sanno che cosa succederà. La morte, che è un inconoscibile per definizione, è un qualche cosa che non solo non affrontabile ma anche inconoscibile, viene affrontato con qualche cosa di conosciuto, che si fa in determinati modi collettivamente, e in qualche modo si attiva un meccanismo di sospensione della storia. Una delle questioni che De Martino pone appunto nel confronto fra l'alta cultura occidentale e il resto è che l'alta cultura occidentale è quella che ha sviluppato nel massimo grado una autoconsapevolezza e dato una forza e una stabilità alla propria autoconsapevolezza, che la mette in grado, e mette in grado i suoi singoli componenti, di affrontare i momenti di crisi. Nel primo titolo di Morte e Pianto Rituale c'era dalla lamentazione funebre al pianto di Maria. Il pianto di Maria è un pianto, la mamma di Gesù nel senso, di Maria, è un dolore individuale. Nel cristianesimo, che sarà uno degli assi portanti della civiltà occidentale, si cerca di educare a questo tipo di espressione del dolore, che è individuale, ma per sapere affrontare il quale devi avere gli strumenti, devi avere una qualche solidità nel mondo, per cui da singolo individuo riesci ad affrontare un determinato evento. Laddove questo non è possibile, interviene la comunità con gli operatori specializzati, il mago, lo sciamano, le lamentatrici, che fanno delle cose alle quali tutti possono partecipare, e il rito serve a sospendere il corso della storia. La storia è andata male, con un dramma, una morte. Fermiamoci un attimo, facciamo come se la storia fosse sospesa, ce ne tiriamo fuori, destorificazione del negativo, e procediamo, diciamo, col pilota automatico che la cultura del gruppo ci dà, efficacia contestuale di questo tipo di pratiche, ivi compresi i poteri magici, e la crisi appunto di cui parla in quest'ultimo colloquio, i momenti di crisi che producono questo tipo di realtà e di efficace, e pian pianino mi do il tempo di poter riprendere l'esistenza normale e il corso normale dell'esistenza lungo il suo filo. Dopo questa fase di interruzione funziona. Lo sciamano effettivamente di notte, col rullo dei tamburi, con la partecipazione della comunità fortemente presente, eccetera, va in trance, si assiste a un fenomeno di sdoppiamento della personalità, che uno può dire sì, è reale, cioè non è un imbroglione che sta facendo finta. Questo tipo di situazione produce una efficacia, cioè è efficace, funziona e assolve la sua funzione per il gruppo di cui lo sciamano fa parte. De Martino arriva a parlare, Angelini dice con una gaffa di tipo etnocentrico, di Cristo magico. Il mago, lo stregone, lo sciamano come mediatore, colui che prende su di sé i mali del mondo, i mali della sua comunità di quel momento, e traghetta la comunità al di là, e i singoli che ne fanno parte, al di là di quel salto, di quel fossato, di quel baratro, di quel momento di crisi. funziona, è efficace. In questo senso possiamo dire anche che è vero, se vogliamo parlare di realtà di...
No, volevo dire se il meccanismo di sospensione della storia ne parla nel mondo magico.
Non ho capito.
Parla di questo meccanismo di sospensione della storia nel mondo magico.
La destorificazione non mi pare che sia una categoria usata nel mondo magico, è una cosa che compare successivamente. Posso sbagliarmi, francamente non me lo ricordo, non mi pare, ma è quello, diciamo, è lo sviluppo naturale di questo tipo di, cioè è un nome, mi pare, dato dopo, ma a questo tipo di situazione, per cui, perciò dico, è un po' un meccanismo interpretativo che viene applicato a situazioni diverse, a contesti diversi, ma come, come meccanismo esplicativo è costante. Si può dire che De Martino, appunto, con grandi modificazioni sul piano biografico che ha attraversato nella sua non lunga vita, ma di fatto ha mantenuto una coerenza di interessi e di atteggiamenti e di sollecitazioni, insomma, molto forte. Non è un caso che appunto La fine del mondo, che è il suo ultimo progetto rimasto incompleto, ritorni largamente su questo tipo di tematiche messe in campo all'epoca del mondo magico e che in qualche modo appunto la questione della crisi della presenza eccetera venga utilizzata in tutte le sue indagini, anche appunto le tre sul meridione d'Italia. Nel mondo magico c'è per di più un avanzamento del quale De Martino poi si pentirà, che esplicitamente ci sono delle citazioni utili di che ne fa Angelini, e che susciteranno le ire di Croce e poi le successive autocritiche di De Martino, perché a lui pare che questo complesso che è venuto delineando nel suo libro non, cioè ci sia troppo stretto nei quadri del crocianesimo ortodosso, per cui dice De Martino nel mondo magico: le categorie storiografiche normalmente impiegate nel giudizio storico per comprendere le formazioni storiche della nostra civiltà o delle altre che le sono più o meno affini si rivelano inadeguate per entro il mondo magico. I concetti di linguaggio, di arte, di logos, di ethos, eccetera, categorie crociane, sono infatti palesemente impotenti a qualificare gli atti magici. Non hanno rispetto ad essi potenza individuante. Considerato per entro questi concetti, il magico si configura come una sorta di impotenza o di inopia, cioè inattività, impossibilità ad agire, onde da questo angolo prospettico sembra che si possa far storia unicamente dell'arte, del linguaggio, del logos, dell'ethos magici, senza tuttavia poter mai costruire una storia del magico come tale, perché del negativo non si dà storia. Ogni sistemazione filosofica che riconosca solo le forme tradizionali, per esempio il sistema crociano delle quattro forme, estetica, logica, economia ed etica, esprime in sostanza il momento metodologico di un'espressione, di un'esperienza storiografica limitata alla civiltà occidentale e pertanto trae alimento da un umanesimo circoscritto. Il ritorno al magismo restituisce dunque alla linfa storicistica quella libertà di movimento che la pigrizia metafisica e la facile retorica congiunta alla prosopopea dello spirito rischiano di compromettere. Questo, da un punto di vista crociano, è proprio un delitto di lesa maestà. È una cosa che Croce dirà: non puoi permetterti di storicizzare le categorie. Le categorie estetica, logica, economia ed etica sono le precondizioni con le quali il mondo si può pensare. Non puoi dire che non funzionano per certe esperienze, per certi pezzi di mondo, e che non ci arrivano, e che appunto in qualche modo esse stesse sono una formazione storica. Questa, diciamo, era un punto che fu colto nel dibattito dell'epoca, e De Martino su questo fece proprio nettamente marcia indietro, prima gradualmente e poi proprio esplicitamente. Sempre in questo scritto del 53, Etnologia e cultura nazionale degli ultimi 10 anni, in cui lui tra l'altro è durissimo con il Croce politico, non nel senso partitico, ma proprio quello che diceva in questa frase della ristrettezza dell'umanesimo crociano, che non ricomprendeva nelle sue possibilità interpretative e storiografiche l'umanità incapace di fare storia. Del negativo non si fa storia. È durissimo con il classismo di Croce e dei crociani, e ciò non di meno, in una piccola nota di questo scritto, lui dice che tuttavia, strettamente intrecciata alla tesi fondamentale del dramma storico della presenza in crisi, che è una cosa che rimane, vi era nel mondo magico anche una tesi più propriamente speculativa, cioè che nelle civiltà etnologiche non potevano giovare per l'interpretazione le normali categorie storiografiche, eccetera, eccetera. Nota finale del paragrafo. Aveva dunque ragione il Croce quando, nella sua memoria intorno al magismo come età storica, rimproverò al mio libro questo aspetto equivoco che lo ricollegava al filone dell'inquieto irrazionalismo moderno. Quindi De Martino fa salva il meccanismo interpretativo crisi e riscatto, crisi della presenza e riscatto grazie a determinati meccanismi e a determinati operatori, ma dice che questo può funzionare benissimo senza mettere in crisi l'impianto teorico classico dell'idealismo crociano. Questo è uno dei temi molto dibattuti della demartinologia: quanto Croce si sia effettivamente affrancato, quanto De Martino si sia effettivamente affrancato da Croce sotto il profilo teorico, eccetera, è una questione aperta. Di fatto Croce è rimasto sempre un interlocutore importante e vitale per De Martino, anche quando è stato in polemica. Il mondo magico sicuramente ha rappresentato lo strappo nei confronti di Croce, per cui non solo ci si occupava di questo tipo di realtà e popolazioni, ma addirittura si sosteneva che occupandosene si dovevano mettere in crisi gli strumenti standard della interpretazione storiografica. Su questo De Martino farà marcia indietro.
L'anno scorso, durante sia storia di religione che antropologia, insomma, nel primo corso, mi è venuta in mente una domanda, nel senso, quali potevano essere, diciamo, si parlava spesso, no, tutti gli antropologi di storia di religione parlavano spesso di appunto magia e altro, e mi sono chiesto, ma esattamente com'è che riuscivano a definire quello è un mago? Cioè devono partire da, diciamo, dei filtri. E,
cioè è una categoria dell'osservatore,
esatto. E volevo chiesto quanto del folklore e o dell'esoterismo, che comunque è un qualche cosa che ha segnato l'Occidente, ma che in un certo senso non se ne parla, cioè dentro, e soprattutto quando lei ci ha detto ora delle fasi che Angelini pare di Martino, cioè mi sembra la prima, non la fase 0, insomma la fase 1, in cui lui allarga il concetto di magia anche all'Occidente, anche qua quanto di Martino fa una riflessione su quello che è esoterismo, perché esoterismo è anche considerato magia, ma è un qualche cosa di molto diverso per alcuni punti di vista, soprattutto tutto questo filone che c'è adesso, soprattutto Ginsburg, Keren e quant'altro, lo studiano dal punto di vista, cioè definiscono, diciamo, una sorta di magia più alta, nel senso di più acculturata. E quindi io mi chiedo quanto Di Martino anche ha riflettuto su questo, e sia in questa fase che in generale, o non ci ha proprio riflettuto?
Io non ci ho riflettuto su questo rapporto, quindi francamente dare una risposta così su due piedi non sono in grado. È evidente che la questione dei filtri è decisiva, perché sono categorie costruite e sono categorie variabili chiaramente da autore ad autore. No, nella fattispecie proprio la questione esoterismo, come si ponga nel mondo magico, francamente me lo dovrei andare a riguardare, non me lo ricordo. La dizione stessa di mondo magico è una questione che, diciamo, da un lato funziona perché è rimasto e ha lavorato, ma è una costruzione assolutamente artificiosa, è chiaro, mette insieme le cose più diverse l'una dall'altra, fa una grande escursione di letteratura etnologica, perché non aveva ancora, tra l'altro, una sua esperienza diretta. Lui, per esempio, la sua categoria di magia in sud e magia la forgia e lì la tematizza specificamente, la forgia in relazione a quello che andava osservando, e per esempio parla di bassa magia cerimoniale per parlare degli scongiuri, delle formule che venivano usate, eccetera. Però ecco, questa questione specifica dell'esoterismo non ce l'ho presente in De Martino come si ponga. Anche questa però è in fondo, insomma, comunque è una categoria, un nome collettivo in qualche modo. Lei come, cioè, visto che aveva già insomma ci aveva già ragionato,
c'è un professore che mi ha detto Di Martino, infatti, cioè, va avanti anche su questo, per questo io ho chiesto a lei, cioè, perché mi aveva detto Di Martino è uscito anche da, insomma, anche da questo punto di vista, e quindi però non mi ha saputo, cioè non mi ha detto bene perché ne è uscito, quindi ora volevo capire.
Cioè, fare un passaggio esoterico per l'esoterismo di De Martino. Cercheremo di farlo.